Cucusette.
Mi ero preso benissimo con questa, con questo intro lounge.
Molto lounge.
Allora,
sì,
diamo una spolverata al locale, perché dai, il nostro Old Nair Café riapre dopo mesi di inattività.
Sì, sì. Infatti, ragnatele ce n'è parecchie.
Esatto, inauguriamo
scusiamoci con il nostro ospite.
Sì, ma vedo che lui è l'unico decente di questa schiatta. Riapriamo il nostro Old Nair Café perché avevamo proprio una voglia matta di confrontarci con un nuovo amico che abbiamo conosciuto in una live di Luca Pantanetti. Abbiamo delle amicizie comuni e anche di un certo livello, direi, no?
Parleremo di come questa volta il buon Pantanetti è caduto malissimo.
Non parliamo degli assenti,
che non è tra di noi, pestiamo.
Allora, approfittiamo, invece non parliamo degli assenti, ma approfittiamo
parliamo dei presenti.
Dei presenti. Abbiamo con noi dal canale The Fonz questo nuovo amico, Andrea. Come stai innanzitutto?
Bene ragazzi, anzi è un piacere essere qui con voi. Chiaramente abbiamo già fatto una collaborazione da me, ma non vedevo l'ora di poter dialogare con tutta la squadra di Sono Cose Serie.
Purtroppo non ci siamo tutti quanti, perché Fabrizio, come avete già visto nella live,
non l'abbiamo fatto venire perché non era d'accordo con noi su
Iron Art. In realtà Paolo è stato ospite di una sua rubrica bellissima, mattutina, la matinée, il matinée. Fantastico.
Belle cose in mattina.
Un trading point, giusto che si chiama così, in cui avete
il trading post
dove avete suggerito delle serie da recuperare un po' dimenticate.
Aspetta, voglio interrogarlo.
Sì.
Hai recuperato qualcosina di quelle che ancora non sei riuscito?
Allora, io sono ormai 3 mesi che mi trovo nella aprile situation, ovvero tanto questo mese non esce nulla, e poi invece arrivano dei siluri atomici tra serie, film e videogiochi, e quindi colpevolmente non ho ancora recuperato. Tra l'altro Farscape doveva essere la prima che...
Quella è un colpo da maestro,
tra l'altro.
Com'è?
È una lacuna. Non averla vista è proprio una lacuna.
Ma guarda che in realtà
aspetta che esce tutta prima.
Allora,
in realtà anche noi colpevolmente l'abbiamo recuperato un po' in ritardo, nel senso che in TV,
io l'ho cominciata che la davano su Rai 4,
poi l'hanno sparpagliata
a membro di Segugio,
quindi noi poi l'abbiamo recuperata anni dopo, quando siamo riusciti a raccattare bene tutti gli episodi.
Però insomma anche i suoi consigli.
Sì. Io me li sono segnati tutti.
Io ho quella serie di Netflix sul giapponese che va a Londra. Te la ricordi come si chiama?
Si chiama Ghiriagi.
Vedi che c'era un
Io ce l'ho tra le come dicevo prima nella live del nostro magazine. Dai. Ho solo 37
dai,
serie.
Adesso la compro da sport. Com'è che si chiama?
Allora, tu ti occupi di serie TV, di film, sei un nostro collega, ma anche di videogame. Ho visto che nelle tue live su Twitch ti spari anche delle belle sessioni di gioco. A cosa stai giocando ultimamente?
Allora, ultimamente sto giocando a Clair Obscur Expedition 33, perché sarebbe francese, che è un giocone, e sto cercando sempre di più, quando porto il gaming, di trovare titoli che abbiano però degli elementi comuni con gli altri medium che mi interessano, ovvero... chiaramente ci vuole l'importanza della storia, l'importanza dei personaggi, il world building. Poi certo, sarei anche, nonostante l'età, un aficionados degli sparatutto, quindi ogni tanto ci casco in live lo stesso, però ragazzi, io non so se voi siete videogiocatori,
poco,
è veramente uno scotto con gli utenti di YouTube, nel senso che come ti azzardi a uscire un po', no, dai binari di serie e film, facevo addirittura narrazioni digitali che erano proprio giochi molto molto come dire, da affrontare proprio dal punto di vista della storia, delle cose. Oh, perdi iscritti,
davvero?
Ma io duro come un maciglio, te lo giuro.
Cioè, proprio
la gente, se gli fai qualcosa che non non gli torna, ti punisce subito.
Mamma mia. Che brutta gente quelli che fanno.
Fortuna che noi non abbiamo fantasia, facciamo sempre la stessa roba. Meno male.
Senti, parlando di età, invece, a parte la, ti tradisce probabilmente la barba bianca. Noi lo sai benissimo.
Ma cosa siamo, vai quanto i 14 anni con la barba bianca?
Noi siamo relativamente dei VDM, detto vecchi di merda. E non ci vergogniamo di questo. Tu viaggi verso gli Anta? Anta in quanto. Entra. 40,
allora,
30?
Allora, chiaramente io la barba me la tingo. Sì, questo, cioè, io non ce l'avrei bianca così, ok? Me la sbianco per darmi un tono. No, io sono a 49. Sono lì, capito? Che siamo proprio sulla linea di
siamo
confine.
Proprio sulla linea
siamo praticamente quasi della stessa classe, perché
quindi
qua abbiamo dei 49.
72.
No.
Sì, 74, no. 76,
75, 76,
75. Allora, le gambe delle donne.
Allora stai per compierne 50.
Stai per farli 50.
Sì. No, 49, sto per farne 50.
Allora, è della tua classe. È della tua classe.
La migliore.
Beh, sì, 75, ma il 74 è ancora meglio. Senza considerare il 77.
Il rischio è alto perché, conoscendo l'unica eccezione alla regola,
cioè?
Il 74, l'unico stronzo lo conosco io, probabilmente è una classe di ferro.
Siamo quindi praticamente, abbiamo più o meno la stessa età, quindi capiamo il tuo scorno.
Sì, anche perché già noi venivamo da una generazione che molto tardi si è aperta, no? Un po' a certe passioni, chiamiamole così. Quindi io col videogioco, come dire, è difficile relazionarsi con quelli della mia età perché l'hanno magari abbandonato, non l'hanno vissuto come poteva essere, e magari, che ne so, se vedono quello con la barba bianca, ma te che stai a fare?
Subito.
Cioè il doppio bias,
subito.
Capito?
Sì, subito.
E poi il risultato è lo stesso, cioè sia il cinquantenne mi dice ma che stai a fare, ma anche il ventenne dice ma che stai a fare, bro.
Il trucco è circondarsi solo da gente malata di mente come te.
Ne hai trovati già tre.
E forse con Fabrizio sono pure quattro.
A me la cosa che mi fa impazzire è che quando ero giovane io, il nerd era uno sfigato e quindi io ero uno sfigato.
Certo.
Quando il nerd è diventato figo, io ero anziano.
E quindi sei sfigato uguale.
Ma è incredibile, ma com'è sta storia?
È meravigliosa.
Mai una gioia.
Siamo sempre stati dalla parte sbagliata della storia.
Sì, sempre.
Questa, ricordiamolo, è la parte giusta.
Questa cosa me la segno perché devo rivendermela. Giusta della storia, noi nerd merdosissimi.
Tra l'altro sta cosa, in realtà, no, il discorso che vai a parlare dei videogiochi con una componente più narrativa costruita intorno a personaggi, world building, eccetera, mi fa morire perché ho un amico che anni fa è entrato nel mondo del lavoro del fumetto, dietro le quinte con degli editori, eccetera, e quindi lui si è avvicinato a... lui è sempre stato fisso su romanzi, cinema, eccetera. Mm-hmm. E invece sta cosa gli ha scardinato tutte le certezze. Ha cominciato a conoscere i fumetti. Da lì è passato ai videogiochi. E a un certo punto ha cominciato a fare dichiarazioni pazzesche, che sono sensatissime, in cui diceva ma ragazzi, ma smettetela di guardare film, di leggere. Se volete cercare delle storie nuove, innovative, che fanno cose interessanti dal punto di vista proprio narrativo, immaginifico, eccetera, bisogna buttare sui videogame e fumetto. È il posto dove... E infatti, cosa sta facendo Hollywood negli ultimi 20 anni? Sta facendo adattamenti male.
Attenzione,
abbiamo il principio sbagliato. Tu pensi che loro lo fanno per fare una narrazione innovativa?
No.
Fanno
Hollywood
per i soldi.
Hollywood no. Però lo sta facendo perché di là...
Perché c'è la ciccia.
La ciccia è finita, va e si intriga.
Volevo sapere, tu hai giocato Death Stranding? L'uno?
Allora, l'ho recuperato proprio in questo periodo, tant'è, te la metto così,
dai.
Ho fatto qualche prima sessione, sono rimasto fulminato, ho detto cazzo, appena esce il 2 me lo devo giocare, perché e 3 giorni dopo usciva il 2, quindi tutti i piani di finire, capito, il primo, essere diciamo pronto per il day one, sono andati all'aria, però ecco, il primo me lo sto giocando, effettivamente è un'esperienza...
Cioè, veramente secondo me è una roba
abbastanza profonda, ecco.
Anche perché sia narrativamente, sia i personaggi, sia il gameplay, cioè è veramente il video. Allora, vabbè, questo Kojima fa solo i videogiochi, tutto maiuscolo.
No, non uso più le maiuscole, usa il caps lock attaccato.
I videogiochi. Vabbè, l'età per il caps lock ce l'ha.
Sì, 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 sì.
Quindi io me l'hanno regalato, poi siccome questi sono giochi che tu non è che poi dici vabbè, mo gioco un quarto d'ora. Cioè, l'inizio tra capire come quello che succede, le cutscene c'è, è un'ora. Quindi devi tenere, dici, mo lo gioco.
Lo gioco.
E poi non è che dici aspetto due settimane. A parte che è difficile, no? Quando sei dentro, aspettare due settimane per giocare a... Ma poi ricominci da zero, non ti ricordi i tasti, tutte ste robe da vecchio, no? È un pasticcio.
Bisogna essere un po' freschi per...
No, bisogna fare come The Fonz, che c'ha il canale. Così,
sì, sì. Approfitta
se unisci l'utile al dilettevole. Esatto. Così dice.
Crearsi la scusa, no? Come si dice. Ma guarda, ti dirò, allora, Kojima chiaramente... È un autore, ecco, iniziamo a parlare di autori, ok? Sì, quindi sì. Ha un taglio autoriale, però ti dico, io ho trovato dei titoli che ovviamente non si è filato, ma si poteva usare una parola diversa sempre con la F, nessuno, ok? Magari di qualche anno fa, e che vengono categorizzati sotto il nome di Walking Simulator. Mm-hmm. Ma c'è della roba capace di tirarti dentro, di spezzarti il cuore. Ce n'era uno, What Remains of Edith Finch, ok? Mm. Che affronta il tema della maledizione di famiglia, cioè quanto si può sfuggire ai circoli viziosi della propria famiglia. È diviso in episodi, ogni episodio ti dà poi alla fine... O meglio, episodi, te entri in una casa che è dove abitava tutta la famiglia, a seconda della stanza dove vai recuperi le storie, no? Di chi ci viveva, e sono robe totalmente, come dire, toccanti, profonde, ok?
Ma che bello.
Non a caso io i premi li cago poco, perdonate il francesismo, ma no. Io tendo a parlare un po' schietto, ok?
Guarda, noi non monetizziamo, quindi
puoi parlare come vuoi.
ok, quindi io i premi li schifo un po', però i BAFTA mi sono sempre rimasti un po' nell'occhio, per quel compromesso di premiare sia cose commerciali che cose effettivamente con un valore artistico, secondo me non
piacciono
non
molto anche a noi i BAFTA.
Si sono creati la sezione apposta, e questo qui ha vinto il premio BAFTA.
Pensa a te.
Porca miseria.
Pensa a te. Fantastico, fantastico. E invece, parlando di autori, mentre eravamo...
Questo qua, giusto?
Esatto, esatto.
Ok. Anche una grafica un po' particolare.
Ma sì, ma ti dico, allora io sono un sentimentale, quindi magari se la storia mi trasporta, non è raro che io ci lasci la lacrima, no? Ma siccome, ve la metto così, torniamo a un'altra cosa che invece è molto più sdoganata, è il cinema, no?
Sì.
Okay? Il cinematografo. Pensa se a causa dei primi filmati che vennero proiettati, che ne so, quello della locomotiva che va incontro alle persone, tutti si scappavano, no? L'avessero chiamato invece di cinematografo filmati emozionati o filmati divertenti, no? Te lo immagini che bias gli sarebbe rimasto addosso? Che
sarebbe
pregiudizio?
Nato a YouTube.
Sarebbe nato YouTube, sarebbe stato TikTok. Okay?
Fantastico.
Sarebbe stato TikTok. Videogioco è un nome, una categoria che getta un pregiudizio sull'oggetto.
Siamo d'accordo. Stesso gioco sui fumetti.
Sul fumetto. Una volta il termine fumettista o fumettaro.
No? Comic, poi tra l'altro.
Cartone animato? Non c'è lo stesso problema.
Sì,
però è vero, videogioco... Però come lo chiamavi? Perché secondo me il pregiudizio non è nella parola. È il fatto che noi consideriamo il gioco con uno stigma. Invece il gioco è fondamentale.
Certo.
Anzi, certo. E non solo è fondamentale, ma per quanto non si voglia ammettere, quando sei adulto continui a giocare. Poi che giochi la partita della carriera o giochi dentro a dadi.
O giochi sul tavolo con gli amici a Dungeons and Dragons.
Anche lì scattano i vari bias.
Ma non è la stessa cosa.
Scattano i vari bias perché ci sono i giochi sdoganati. Cioè se ti fai una partita a scacchi...
sei un fenomeno.
Va bene, perché è culturalmente e intellettualmente accettato. È un gioco figo per l'intellettuale. Se fai qualcosa che ha, magari ha le medesime caratteristiche strategiche, eccetera, ma non ha quell'estetica, non ha quella tradizione, cioè automaticamente vieni declassato allo sfigato che c'è un hobby un po' scemo.
Che sono cose profonde.
Più o meno,
sono cose profonde.
Più o meno si finisce.
C'è anche un'altra questione. Nei videogiochi noi intendiamo spesso il genere legandolo al tipo di gameplay che offre. Ok? Quindi appunto Walking Simulator non c'è, non si spara, ci si muove e basta, si esplora, i platform devi saltare di qua e di là, no? Se ci pensi, nei film e nelle serie il genere è il tipo di storia che racconti. Per i videogiochi bisognerebbe, per inquadrare, bisognerebbe almeno indicare due generi. Quelli legati al gameplay e quelli legati alla parte, diciamo, narrativa, di narrazione.
Assolutamente.
Ok? E per dire una formula che ci potrebbe stare, ma esperienza software, non so, esperienza software interattiva. Tanto vanno di moda gli acronimi, diventano tre lettere e le perché videogioco, cioè il giocare, in alcuni titoli non c'è. Ora, non voglio dilungarmi troppo, e poi lì, di nuovo, si va su un po' sulla commozione, ma c'è un titolo che si chiama Death Dragon Cancer, che gli sviluppatori hanno fatto sul figlio morente. Cioè, che non è che giochi, ok?
Mamma
Anzi, è fatto per suscitarti l'impotenza del genitore.
Madonna.
Quindi...
ma il fatto è quello che... effettivamente alla loro nascita, visto che noi abbiamo un'età tale per cui li abbiamo conosciuti alla loro nascita, erano letteralmente giochi in tutti i sensi, anche perché non c'erano altri strumenti, quindi erano anche giocabilità massima, no? Se tu pensi a Snake, Tetris, eccetera, sono robe ad libitum, giochi. E poi invece oggi il mondo videoludico è un mondo che è prima di tutto esperienziale. Cioè il fatto che, per esempio, anche giochi, se pensi AAA, all'Assassin's Creed, eccetera, una componente del gioco per molti giocatori non è tanto la risoluzione delle varie missioni, ma l'open world, cioè il fatto che io entro lì e vivo un'esperienza a cazzo mio, vado vado, vivo quello che posso e mi vivo un altro mondo con tutto quello che comporta. Quindi l'idea di oggi, l'idea di esperienza è fortissima.
Pensa, io ero cominciato con i punti e clicca e mi sono fermato all'esperienza di KOTOR, il primo Knight of the Old Republic, e poi non sono andato oltre, mi sono fermato lì perché sono vecchio e
c'ho il problema, quello che diceva prima Matteo, quello del fatto che certi giochi, per essere vissuti, hanno proprio perché esperienza,
infrastruttura,
hanno bisogno di starci dietro. Cioè,
la realtà è che io camuffo con questa scusa il fatto che sono una pippa fotonica.
Ah, quello anch'io. Quello anch'io. Però appunto il discorso che è un peccato. Io mi ricordo l'ultimo gioco, per dire quanto tempo è passato, che ho giocato con un certo impegno, inteso come tempo a disposizione messo per il gioco e tempo in frequenza, cioè giocandoci abbastanza frequente, erano Play 1, perché Final Fantasy VII e il primo Resident Evil, che fu un'esperienza di gioco che mi ha aperto 12 chakra e mi ha cambiato completamente le prospettive, perché anche lì, per esempio, quello che faceva la differenza non era il gameplay, che sì, era una roba un po' diversa da quello che facevi di solito, ma era veramente un'esperienza. Cioè, con quel gioco lì, io mi ricordo, è stata la prima volta che ho avuto la percezione del sound design.
E questo rende difficile la trasposizione in altri media, giusto?
E infatti c'entra in cazzo la serie televisiva, cioè il cinema.
Non è semplice, no. Non è semplice, anche perché l'interattività fa sì che tu sia dentro il gioco. Guarda, per legarmi a quello che dici, un titolo recente che mi ha fatto una cosa simile, cioè davvero mi ha fatto fare un salto di qualità nell'apprezzare il medium, è un titolo che si chiama Hellblade Senua's Sacrifice, ok? Allora, tu vesti i panni di una guerriera dei Pitti, ok? Il cui villaggio è stato attaccato dai vichinghi. Prima di tutto, i riferimenti storici di costume e di mitologia sono clamorosi. Sono precisi veramente alla lettera, ok?
Cosa che ormai nell'audiovisivo è impossibile cercare.
Guarda, vogliamo fare un parallelo? C'è la stessa precisione che c'è in The Northman nel rendere ok. Allora, qual è la peculiarità di questo gioco? È che la protagonista soffre di psicosi, ok? Spesso la psicosi in quei tempi veniva vissuta come un contatto col divino.
Minchia, che
quando
che
tu giochi
per il francesismo, scusa Andrea. Francesismo, minchia che grafica, era una roba
tecnica. E tra l'altro lei, infatti, credo che abbia vinto proprio un BAFTA, la Melina Jurgens è quella
scusa
ragazza
se ti ho interrotto.
Che recita. No, vai tranquillo, che recita nel trailer. E quello che ti volevo dire è che a livello sonoro tu senti, poi magari anche lì, è una passione che costa, non certo. Dico io, ma facciamo che c'hai il setup giusto, ok? Tu senti le voci come se tu fossi il personaggio, quindi queste voci che sono allucinazioni auditive e senti anche le diverse direzioni da cui ti parlano e a volte si prendono gioco di te, no? Ti vogliono togliere sicurezza, non ce la puoi fare, così. E poi un'altra roba, ci sono dei passaggi, chiamiamoli puzzle, quelli dove devi risolvere, no? Un enigma per andare avanti, che sono realizzati per trasmettere quella che è l'allucinazione visiva di chi soffre di psicosi. E tutto questo è stato fatto con un gruppo di studio a Cambridge. Quindi questi hanno diciamo, parlato anche con persone malate per capire qual era l'effetto visivo di queste allucinazioni. Te c'hai dei puzzle in cui devi mettere le cose in una certa maniera, ma sono le tue allucinazioni.
Dio santo, questa porca roba mi sta pigliando benissimo. Cioè, allora, siamo a 24 minuti di live e tu hai già consigliato tre bombe che io mi sta già pigliando la voglia di giocare, di tornare a giocare. Ma io non vorrei sfruculiarti solo su questo, perché l'invito che ci eravamo promessi era anche per parlare di serie TV. Una cosa che mi ha sorpreso molto in questi giorni è che hai fatto una bellissima recensione di Squid Game, dove hai, insomma, la serie nel bene e nel male ti è piaciuta anche molto e ci sarebbe piaciuto confrontarci su questa cosa qua, perché da quello che abbiamo visto noi ci sono vari livelli di gradevolezza di questa serie. Mi interessava moltissimo che tu ci raccontassi il discorso di come hai percepito tu questa stagione divisa in due, che poi non è altro che quello che ci ha presentato l'autore di Squid Game, soprattutto sul discorso di trovare la luce, cercare la luce. La trovo interessantissima questa cosa qua. Cioè, sei riuscito a trovare veramente una bella chiave di lettura per guadagnarsi i favori del destino con Squid Game.
Ma allora, prima di tutto torno sulla prima cosa che hai detto. Sì, è una roba quasi inaccettabile che abbiano diviso un'unica stagione, perché sì, era chiaramente un'unica stagione, in due tranche, perché con un brodo allungato dove sono 7 episodi e poi 6, basta fare 2 conti, era una stagione da 10 dove tagliando un po' stavamo tutti belli tranquilli, ok?
E premetto, è l'unica cosa che io fortemente critico di questa risoluzione, perché per il resto sono quasi d'accordo con te, però ma questa cosa di allungare il brodo l'ho trovata criminosa.
Io che sono in visione, non ho ancora terminato di vederla, effettivamente sto percependo un po' di questa stanca, cioè nel senso la sensazione che si prendano un po' troppi tempi, che si allunghino determinate cose e soprattutto che ci siano dei passaggi che dici porca miseria, sta roba qui. Vabbè, le prime 2 puntate della seconda stagione, se fossero state una sola puntata, cioè compressa, era una roba dirompente. Così è molto interessante, ma patisce un pochino il fatto che si prenda dei tempi un po' dilatati, probabilmente dovuti all'idea di dividere in due parti questa roba qua.
Ma guarda, cerco di muovermi nel modo meno spoileroso possibile.
Fallo.
Però secondo me c'è un principio molto importante, che ovviamente in una narrazione ci sono quelle che sono da considerare le vicende principali, vuoi perché legate proprio al protagonista e antagonista, vuoi perché quello che succede coinvolge tutti, e poi ci sono anche delle cose secondarie, laterali. Ok? Quando ti trovi a allungare il brodo, si innesta spesso quel meccanismo assurdo per cui iniziano a prendere spazio proprio le linee laterali. Mm-hmm. E che succede in quel caso? Quando qualcosa di secondario riceve tanto spazio, dopo lo spettatore ha bisogno che o sia impattante, certo, cioè mi hai fatto vedere un personaggio che sta cercando di intervenire sui giochi, bisognerà che riesca a farlo, ok? Mm. Oppure devono essere anche, come dire, molto precise in tutti i dettagli, perché più tempo mi ci tieni davanti, più inizi a guardare anche le virgole. Mm. In Squid Game, quello che io ho trovato forse come problema è questo, il fatto che degli elementi laterali si ritrovano a essere, diciamo, fruitori di tanto minutaggio, e a quel punto anche lo spettatore dice no, vabbè, allora lui deve riuscire a fare quello che stava facendo, e questa cosa che coinvolge lei deve essere precisa in tutti i passaggi, perché se no a me non mi torna, ma avete... E purtroppo sono cose che vengono a galla, ma che io riconduco in ogni caso a quel peccato originale. Tagliare in due, per motivi di bilancio, una narrazione che secondo me era unica, e quindi infarcirla di un po' di cose.
Certo, sono d'accordo.
Ma voglio venire a quello che chiedeva il buon Miki sullo spiraglio di luce. Allora, sì, lo spiraglio di, il titolo della recensione era "Quanto costa uno spiraglio di luce", sì, no? Ok? E qui come faccio a non essere spoileroso? Mi perdonate?
Butta lì qualche elemento, elemento, dai.
Ok, te la metto così. Allora, Gyun prova in tutte le maniere a creare uno spiraglio di luce, ok? E deve pagare un prezzo altissimo. Nella natura di questo gioco, dello Squid Game, lo spiraglio di luce per qualcuno, quanto costa? La morte di tutti gli altri. Mm. Ok, questa è la natura del gioco. Nella sua parte finale, questa critica che era presente già nella prima stagione, secondo me si ispessisce, ottiene ulteriori elementi, e non tutti, cioè io ho fatto una domanda, quanto costa, ma poi analizziamolo quello che è questo spiraglio di luce, perché alla fine chi potrà godere di questo spiraglio di luce ne gode grazie al gioco. Lo spiraglio di luce potrebbe essere diventare qualcuno che non avrà bisogno di partecipare al gioco, ma A, l'hai fatto con la morte di tutti gli altri, e B, sei diventato un privilegiato. Non proprio un VIP, però diventi qualcuno di ricco. Quindi c'è un'amarezza anche in alcune parti morbide del finale che a me ha colpito. È qualcosa che spesso il pubblico contemporaneo un po' rigetta, perché se il tuo eroe non riesce a fare quello che ti costa, e più ti attacchi a quest'eroe e meno accetti la sua sofferenza, no? Quindi questo credo che possa essere anche uno dei motivi che in alcuni casi, no, ha fatto un po' rigettare la serie. Però ecco, chi dice che le vicende secondarie non portano magari tutto quello che si pensava e forse invadono un po' il campo, c'ha proprio ragione.
Ma,
però mi è piaciuta molto, eh. Sì, io sì, poi infatti, sono folagriano, quindi
sì, questa citazione. No, allora, noi abbiamo diverse scale, a parte Paolo che è ancora in Watch in Progress. Io sono un po' nel mezzo, nel senso che secondo me se volevi raccontare questo tipo di storia devi cambiare passo, tanto che la seconda stagione l'ho trovata molto più quadrata, perché costruiva tantissimo, e con quel finale lì dove la rivoluzione viene sedata in una maniera molto cruenta, con un bello shock, dava l'impressione che si poteva fare di più. Tu considera che io la terza stagione l'ho guardata interamente a 1,25.
Perché quello è.
Questa cosa qua, io ho trovato questa cosa estremamente negativa. Nel senso, pur apprezzando tutto l'arco, passando sopra alle plot armor, passando sopra al fatto che secondo me alcuni personaggi presentati nella seconda stagione potevano avere più spazio invece e non terminare il loro percorso molto prima, perché c'erano dei personaggi che secondo me io avrei
Thanos.
Voluto... io avrei voluto vedere, okay. Io avrei voluto vederlo, non dico quasi fino alla fine, ma mi sarebbe piaciuto perché era proprio un personaggio dirompente nel suo essere antipaticissimo nel suo modo di fare. Però ho apprezzato la parabola, pur cercando di eliminare. Matteo invece secondo non è d'accordo e ha trovato più criticità anche da un punto di vista narrativo e della interazione dei personaggi.
Secondo me ci sono due errori clamorosi. Uno è imperdonabile, cioè aver sbagliato il timing delle puntate così tanto, anche per una serie coreana che sappiamo che si prende i suoi tempi, è troppo sbagliata, è un errore tecnico da penna... che colore si usa?
Rossissimo.
Okay. Proprio, rimandata a settembre. Cioè, secondo me questo è proprio un errore tecnico che non gli si può perdonare. Soprattutto perché devo scoprire poi che devono fare la minchiata... una versione americana, cioè sta roba mi fa proprio sbiellare.
Ma chiusa questa cosa qua.
Secondo me una delle criticità di questo di questa storia qua, se riesci a vederla
a 1,25, io ho un limite mio perché a un certo punto su alcune trame secondo me se la potevano potare.
Però secondo me il problema più grosso è stato che hanno ucciso il personaggio più importante della serie, che era l'organizzazione. Nel momento in cui, così come l'hanno raccontata, hanno raccontato questo dietro le quinte, che è un dietro le quinte goffo, è un dietro le quinte eccessivo, anche quando tutti questi dialoghi vuoti, che io capisco che tu hai a questi ricconi devi far dire delle cose vuote, però se stavano zitti, come era successo nella prima stagione,
facendogli dire pochissime, ma questa cosa mi sa che anche su Andrea troviamo un punto di contatto, perché anche lui VIP forse meno minutaggio
e aver sfasciato questa posizione di macchina perfetta inarrestabile che sta dietro al gioco, secondo me è stato una sola. Questa mi è dispiaciuto. Cioè, mentre le singole trame, se fossero durate la metà, sarebbero state belle, anche il livello di tensione dentro i giochi c'è. A Chiapparello ti mette una tensione molto forte i primi 40 minuti. Gli altri 78 non ce la fai più, cioè, capito? Cioè, c'è un
limite. Ma questa è la tua percezione. Però questa è la tua percezione.
È la mia percezione, perché in realtà erano 8 ore e io l'ho vista a 70 per, e quindi sarà per quello. No. Invece, secondo me, l'aver ucciso questo personaggio mi è dispiaciuto, perché questa macchina inesorabile contro quale il protagonista ci torna addirittura per batterla e si ritrova a fare le scelte che farà col finale che c'è, eccetera eccetera, lei doveva rimanere, invece tu, l'hanno impoverita.
Tu volevi Kafka,
può darsi. Poi sì, mi piace questo, è molto intellettuale, mi piace.
buttiamolo Kafka.
Lo compro.
Ma sai che Kafka sta bene con tutto.
Che dici?
Io in realtà qui, allora, su una cosa sì.
Mi puoi mandare a fare in culo, eh.
No, tranquillo, no,
tanto non ci
tanto non monetizziamo.
Ti ho mandato un messaggio, no. Allora, quello che volevo dire, allora, sul discorso dei VIP, sinceramente più che altro anche lì forse potevano essere più asciutti, quello sì. Secondo me la macchina non viene distrutta, perché anzi in realtà rimane monolitica, non se ne viene fuori, non viene sconfitta, non viene intaccata. I VIP, come dicevi te, prima di tutto devono avere una sorta di vacuità, ok? Sono talmente andati oltre l'equilibrio tra virgolette naturale che ci dovrebbe essere in una società, no? Che quindi non hanno nient'altro, okay? Se non queste robe qui per darsi una connotazione, per divertirsi. A me tra l'altro è piaciuto che non si dica cosa fanno e che non ci siano somiglianze uno a uno.
Questa cosa mi è piaciuta nella tua recensione, l'ho trovata efficace questa cosa, vero, vero.
Perché, ve la metto così, chiaro che se ci mettevano... Allora, farò nomi di gente che ho sulle balle, dai. Quindi no, non vai, è vai. Che li voglio difendere, ok? No. Però se ci fosse stato un Musk, un Bezos, ok? Oppure, che ne so, per non giocare sempre negli Stati Uniti... E solo col settore privato, se fosse stato un uomo delle banche, un bel Mario Draghi, no? Questa gente qui lì facevi diventare però di corto respiro. Devono essere simbolici, deve essere il vertice, non deve essere decifrabile. Certo. Devono soltanto darti l'idea che la loro fidanzata si va a fare il viaggio col razzo nello spazio e poi torna tutta contenta. Te questa è la percezione che devi avere, sì, del VIP, ok? Ma non devi sapere che è precisamente Bezos.
Ma te questa percezione te l'hanno data questi qua che fanno questi dialoghi che sono, cioè non è che sono vuoti, sono banali. Cioè sono delle cose che se le tagliavi era meglio, cioè allora, sono diventati
sulla lunghezza
perso tridimensionalità, perché loro dovevano essere,
ma non ce la devono avere, non ce la devono avere, sì. Tridimensionalità,
cioè nel devono rappresentare quello che rappresentano dovevano essere significativi, anche nel dire le banalità dovevano essere significativi, e nella prima stagione lo erano. In questa,
ragazzi,
terza...
è gente che è divorata dalla voglia di fare soldi. A volte sono anche affascinati.
Ma questo tu lo sai dalla prima, non dalla terza. Nella terza non fanno questa cosa qui. E mi sembra anche il tipo di scommesse che fanno, che sono contraddittorie.
Ma scusami, ti ripeto, questa è gente che deve saper divorare il mondo, non deve saper essere affascinante, non deve dire frasi ficcanti. Per quello ci sono le biografie di i biopic su Steve Jobs, ok? Per sentire una frase, accidenti, era proprio un genio. Ecco, c'è quella roba lì. Invece questi devono essere banali, capito?
Devono stare
zitti. No, perché te vuoi che rientri il fascino su quelle figure tramite il silenzio. No, invece che, capito...
Ma se tu mi sveli dietro le quinte, ma è la stessa cosa della società. Nel momento che mi hai fatto vedere che ci sta la tizia che entra e esce come cazzo vuole, e fa i casini e quelli non si incrociano e che quelli si sbagliano e che diventa un'azienda qualunque, è mai rovinato...
La tizia sarebbe la guardia?
Sì.
La nordcoreana?
Mi hai rovinato, okay, questa potenza di questa organizzazione. Poi io lo so che dietro le grandi potenze ci stanno i casini e siamo d'accordo. Però in questa storia così drammatica, così, quello doveva essere il male immutabile, non una banda di scappati di casa che siccome ce n'hanno e alla fine
non mi far citare, non mi far citare la banalità del male.
Guarda, ci stavo pensando io prima.
No, ma non c'è nessun parallelo. No, come
no.
Però,
sì,
però
comunque, ripeto,
la banalità del male, perdonami, è un'altra parabola, è il fatto che tu accetti tutta una serie di cose che sembrano innocue e ti ritrovi i nazisti in casa. E qui invece sono staglie olio. Capito? Ci sono delle situazioni.
Ora mi dispiace, ma ora è troppo. Ora troppo.
Guarda che ora mi manda a fare.
Lo dicevo che sei eccessivo.
No, che c'è? Manda a fanculo. No, quello che... Come dire, capito? Se si usa il lanciafiamme con la zanzara, sì, la cogli, però c'è un po' di overshooting.
No, guarda, io appunto sì? non ci sono ancora arrivato, eccetera, però sentendo le vostre due descrizioni, no? Quello che percepisco... dell'idea di questa entità vacua che richiama in maniera simbolica un certo livello di potere, ci vedo sicuramente più che una scelta puramente narrativa, è una costruzione di un parallelo con la realtà che è tristemente attuale. Cioè mi sembra una più che un'esigenza di costruire il cattivo della serie, per dire,
perché non sono cattivi,
perché non sono i cattivi, cioè non sono gli antagonisti, eccetera, ma In realtà, e questo torna un po' anche a una degli spunti di costruzione di base di Squid Game. Squid Game parla, si apre su un problema estremamente forte in Corea, che è quello dell'indebitamento del privato, no? del singolo. Hanno delle meccaniche per cui è molto facile per un cittadino, sì. Basta fare due cazzate e ti sei indebitato in maniera spropositata. E quindi è ovvio che diventa uno spunto per una critica sociale, per una critica alla realtà. Quindi,
ho appena scoperto di essere coreano, non lo sapevo.
No, guarda, perché non diciamo così, perché allora sempre che riguarda una cosa, scusa se ti ho interrotto, si inserisce proprio sul contesto della società coreana, anche alcune scelte di certi personaggi andrebbe collegata al tasso, qui si tocca una cosa, ragazzi, hanno un tasso di suicidi che è il più
vero,
alto al mondo.
È vero, verissimo, sì. Verissimo.
E quindi a noi certe dinamiche ci arrivano di meno.
Meno male che non monetizziamo.
No, c'è proprio tutta una, c'è anche tutta una questione assolutamente culturale. Noi prima ne parlavamo dal punto di vista, per esempio, dei ritmi, no? Che hanno ovviamente dei ritmi narrativi diversi dal nostro.
Ma io quello che
ma anche proprio della società.
La prima stagione era diverso, e quindi tu nella seconda l'hai sfasciato. Secondo me loro l'hanno sfasciato.
Mi state dando ragione, però. Mi state dando ragione, perché secondo me se avessero fatto solo 8 episodi, questa roba, secondo me, taglia a destra, taglia a sinistra. Lo sforzo della sintesi crea perfezione.
Mi sto convincendo che se quella serie fosse stata scritta non per accontentare
Netflix,
quelli che scommettono sulle vite umane attraverso Netflix,
attraverso i canali di streaming,
per fare una storia, probabilmente noi questa discussione non la staremmo avendo. Questo sono abbastanza sicuro.
Però è interessante scoprire che all'interno di questa serie imperfetta ci sono comunque delle belle storie all'interno, e c'è anche una bella parabola del personaggio principale, che sì, arriva alla fine grazie a un enorme plot armor, ma cambia anche le sue priorità, perché se fino alla stagione 2 voleva in qualche modo scardinare il sistema, si rende conto che non può scardinarlo il sistema, si è trovato con le spalle al muro e ha deciso che la sua priorità diventava qualcos'altro.
E comunque diciamolo che era colpa sua se sono morti tutti quelli, diciamo.
Sì, ma allora
era un VIP, alla fine anche lui era un VIP.
Lui,
è il maggiordomo.
Io penso che l'unica cosa di Squid Game su cui saremo, e lo dico facendo, profetizzando questa cosa qua, saremo tutti d'accordo, è che la CGI di quella bambina non si può vedere. Anzi, come direbbe qualche tuo corregionale, quella CGI fa possiamo sì, dirlo, su quello siamo d'accordo tutti. Io ho visto anche come l'hanno fatta, e ci sono rimasto molto male, perché a parte la bambola che poi hanno ricostruito con compositing, c'era anche una bambina vera in alcune scene, hanno preso una bambina solo che era leggermente più grande, un briciolo più grande, e quindi l'hanno dovuta ricostruire facendola più piccola. Okay. Malissimo, ma facendola più piccola. Ecco tutto qua. Okay. Volevo solo dire. Questo è interessante, perché una cosa che a me fa abbastanza incazzare è che questa serie è strapiena di CGI, compositing e VFX, che non si vede,
figa.
Che non si che vede, santissimi numi, non si vede, perché metà di quello che tu vedi nel 40% dei giochi, ad esempio, il gioco della corda non esiste, non c'è. No, cioè, c'è solo un piano col green screen e quelle due statue non ci sono, non c'è nemmeno la corda.
Anche se no quelli cascavano ogni 3 minuti.
Lascia perdere. Però voglio dire, la qualità di alcune scenografie è impressionante, e mi vai a cadere su uno dei personaggi che poi è una leva emotiva, è una leva narrativa che è incredibile, per carità, è anche, come dicevi tu, un essere umano che non caga per 3 giorni di fila, però questo non è un
sarò l'unico che si è posto questo problema.
Ma non è un problema.
No, no. No, sono questo anch'io.
Ma anche perché ho detto, adesso chissà come la gestiscono sta roba qua, no? Ci perché questa qualcuno. È la bambina piccola, deve mangiare, deve bere le cose, gli danno una poppata giusto perché...
Sì, perché giusto perché...
Guarda,
e poi ho detto, wow.
Io sono andato anche oltre. Io questa cosa me la sono chiesta di uno che sta ammanettato un giorno intero.
Che è pure adulto, santo Dio, potrà anche parlare, no?
Quindi sì, dici la tieni, però dopo 24 ore o hai un controllo quasi da Buddha del tuo corpo,
e poi
no,
saltando, cioè, capisci?
Te la fa addosso, certo.
Ti immagini morire perché
ti esplode la vescica perché
e
non
cadi, e mentre cadi
vabbè,
e qui entra la commedia italiana anni 70.
Io non vorrei monopolizzare. Dica.
No, io invece vorrei chiedere al nostro ospite che ne pensa di questa sicurissima versione internazionale americana.
Ah, sì, è vero, volevo anch'io.
È una buona idea.
Hanno vinto,
ci dobbiamo sperare.
Hanno vinto i VIP.
Cazzo, sì, hai ragione.
Che hanno vinto i VIP. E allora, sì. Perché nella parte finale, a parte Fincher è già allertato, ormai sono già usciti dei rumors e tutto quanto, però
c'è David Fincher nella
sì, la coinvolgimento di Fincher
nella
parte finale, proprio nell'ultima scena in cui c'è anche quello sguardo del frontman, che lui ha avuto questo rapporto ambivalente con Gyun,
sì,
e che se Gyun faceva una scelta dimostrava che l'umanità non è da salvare, e quindi il frontman si poteva rassicurare, no? Mm-hmm. Però si gettava nel buio, ok? Nel buio più oscuro. Se invece Gyun fa un'altra scelta, il frontman da una parte può avere una speranza che l'umanità invece abbia questo spiraglio di luce di cui parlavo,
sì,
però allo stesso tempo non può che condannare fino in fondo se stesso. Quindi anche la figura del frontman che fa da parallelo a Gyun, secondo me, dà gli spunti interessanti. Ma nella scena finale, quando lui vede Kate Blanchett e fa una faccia, come dire, una faccia amareggiata, come dire, vanno così le cose, il brano che chiude la serie è proprio So It Goes, funziona così. E quindi era già un buon, se non fosse bastata Kate Blanchett che riproponeva il gioco, era proprio un confessare che ci sarebbe stato altro, perché continua così, il gioco non viene sconfitto.
Fatemi una ragione.
E ti dirò questo, io per un altro verso, quando feci una live da Lorenzo di The Zion Theory, che tra l'altro saluto, dove in pratica, visto che c'era stata la rivoluzione distrutta, ci si chiedeva anche come potevano andare avanti, saranno rimasti pochi giocatori, no? E detto, io la prima cosa che dissi, ragazzi, ma ci sarà un gioco su diverse zone del mondo,
certo,
probabilmente se davvero poi ci faranno vedere che sono rimasti tre gatti, o fanno entrare altre persone, o ci saranno altri giochi di altre nazioni con cui magari comporre insieme, no, un numero minimo, diciamo, di giocatori sensato. Sì. E effettivamente ci sarà Squid Game America, che a quel punto probabilmente ce ne possono essere in tutto il mondo.
Io aspetto la versione...
Purtroppo è la regolaccia maledetta del franchise.
Sì, sì.
Io spero che non si spingano così in là.
Come con Citadel.
Io voglio Squid Game India con i giochi musicali.
No, wow. Io invece vorrei la versione europea con Jeux Senza Frontières, con Jocelyn che fa partire il coso e le compagini italiane, francesi. Spero nella Svizzera e che giochi il jolly. Che ovviamente
il Portogallo
che giochi in jolly. Ovviamente, se non avete almeno 45 anni, non sapete cosa stia parlando. Salterei di palo in frasca.
Prego.
Perché il buon Andrea ci ha svelato che ha trovato il nuovo personaggio. Allora, siamo in coda della nostra live in cui nel nostro magazine abbiamo recensito una serie su cui siamo tutti d'accordo.
Lodi,
sì. Che è Ironheart, ma Andrea ci ha confessato che ha trovato
nuovo
personaggio da contrapporre
alla
nostra classica Mary Sue. Ti prego, dici,
allora,
illuminaci.
Allora, intanto spiego questa cosa.
Premettendo che Iron Man ci ha fatto cagare a tutti quanti.
a spruzzo.
Ma tantissimo, ma tantissimo, tantissimo. Che se uno aveva mangiato pesante aiutava pure.
Certo.
Però il fatto è che ho notato un parallelo con la Ellie di The Last of Us, che era la prima che mi aveva fatto mettere lì col quadernino, no? A buttare giù delle linee guida su questa nuova figura, perché se la Mary Sue è il personaggio tipicamente magari giovane, femminile,
perfettino,
che non sbaglia mai nulla, no? Che ha solo qualità e diciamo brilla tanto da risultare finto, addirittura si guarda, no? Con difficoltà. La Ellie Sue è la versione, è una sua declinazione, una mutazione di questo virus, ok? Se vogliamo chiamarlo così. Perché? Perché io me la sono anche spiegata così, perché si sono detti, no, deve essere anche un po' maledetta la nostra eroina che arriverà in fondo e fa tutto il cazzo che le pare, no?
Certo.
Quindi la Ellie Sue che cos'è? Ellie Sue non è una che fa tutte le cose bene, le fa così bene da non avere, diciamo, nessun tipo di antagonista, da non sbagliare mai. No, le fa pure male. Le fa pure male, fa delle discrete cazzate, ma non ne paga il conto e inspiegabilmente la Ellie Sue, e Riri Williams è una Ellie Sue, fa delle robe indifendibili e tutti fanno, sei troppo la numero uno. Tutti ti ammirano.
Bonucci.
Accidenti. Bonucci. Dobbiamo... Capito? Lei praticamente vede questa latrina, no? Dice, forse è il momento di legarsi le scarpe e ci casca dentro, no? E tutti dicono, acciderba, la dobbiamo proprio seguire. Perché? Allora,
mi è piaciuta questa sottilissima metafora.
In come si dice, in The Last of Us, Ellie effettivamente combina dei casini, s'allena per fare a cazzotti, quell'altra deve tenere i colpi perché sennò la stand e lei si arrabbia pure, oppure che ne so, va a fare il primo pattugliamento, fa un casino, finisce con, diciamo, l'infetto quello un po' modificato, no? Che certo lei è immune, ma poi dopo viene fuori la plot armor, perché puoi essere immune, ti strappo la gola, muori, no?
Certo.
Fa tutto un casino, si fa agguantare. In Ironheart succedono le stesse cose, e questa me la chiamano genio. Finisce al meet, ruba, ci si fa beccare, giusto?
Sì, sicuro.
Ti buttano fuori. Prima di tutto perché non sei rimasta a Wakanda, se avevi bisogno di un sacco di fondi. Vedrai, ti davano i dobloni in vibranio, ce la facevi a comprare le cose, no? Torna a Chicago e dice, accidenti, ma io sono un genio, l'ho proprio capito che il crimine non paga, quindi mi metterò con un criminale. E tutti, sei troppo un genio, sei troppo quella che veramente sa come far funzionare le cose. Ora qui, tanto ormai si può andare di spoiler,
oh,
no?
Guarda.
Sì.
Che ne so, dici, sai cosa, nella mia armaturina ci voglio mettere anche la magia. Capito? Fai anche queste robe qui. Quella ti dice, e sta attenta che la magia dopo è un costo, se ti fai qualcosa dopo ti chiede, so io come fare. Infine la magia, cancelli Natalie. Non è che la gente dice, brava, cretina. No, rimangono un po' lì così, poi dice, è il momento di andare a combattere, e via tranquilla. Ma, cioè, lascia stare dopo, vabbè, dopo c'è anche il patto come ci... Però te, per fare quella che sa tutto e in realtà non sa nulla, hai distrutto l'intelligenza artificiale, che poi è senziente, quindi comunque una forma di vita, no? Che oltretutto era... Sì.
Facciamo perché sicuramente nella serie...
Sì.
Ok. Certo. È un essere senziente, sì, l'hai fatto morire. Il fratello dall'inca... E qui di nuovo la Ellie Sue, no? Dall'incazzarsi, che dice, hai fatto un'intelligenza artificiale che è come mia sorella morta, hai mancato di rispetto. Io ho detto, cazzo, almeno su questo terrai il punto.
No, due scene.
Deve imparare a vedere la cosa come
a me sembra. Sì, come... Io invece di Ellie Sue la chiamerei quel personaggio che faceva il comico, mi si chiama Marco Della Noce, quando faceva il tecnico della Ferrari. Lo metto io! Ci metto io il motore della F9!
Larsen, bravo!
E ci penso io! Cosa. E puntualmente faceva delle cose distruttive, spaccava tutto. Mi ricorda un po' quel personaggio.
Ma poi Io ho anche un'altra
però è,
roba.
L'interessante è che invece gli altri personaggi gli vanno dietro. Mentre
Larsen nessuno gli va dietro, è vero.
Le danno credito. Infatti, ti ripeto, la Ellie, ragazzi, vedremo poi i futuri,
allora,
futuri prodotti.
Questa live...
Guarda, anche un po' la Galadriella, anche un po' la Galadriella di Rings of Power, perché... Non è che le faccia tutte tutte giuste, eh? Combina no, anche dei discreti casini, no. Però tutti, capito? Poi
brava.
Dopo...
Allora, sancisce questa live il neologismo chiamato Ellie Sue, quindi copyright del buon Andrea. Siete, visto che siamo in Creative Commons, possiamo utilizzarle tranquillamente senza problema, purché citiate la fonte, non come fa certa gente che invece
la fonte,
la fonte. bellissima, mi piace,
no,
molto questa
poi la tagliamo, oh, cazzo, siamo in diretta,
no, non si può. No,
comunque è... perdonatemi, ma sono avvelenato su Iron Heart. Voglio dire anche di Mephisto. Anche Mephisto è una roba inaccettabile.
Dilla.
È inaccettabile. Dilla. Allora lui sarebbe pure figo. Beh, Sacha Baron Cohen, ci sta, no?
Aggiungiamo, scusa, una cosa tecnica. Io ho trovato dignitoso il fatto che abbiano creato questo personaggio sulle fattezze di Sacha Baron Cohen, che ha la faccia giusta. Gli hanno messo sta barbetta che fa tanto Mefistofele. L'hanno fatto vestire con queste bretelle pseudo elegante, un po' old fashion. Gli abbiano fatto cambiare l'accento a seconda della situazione, perché parla un po' inglese, parla un po' cockney, parla un po' americano. È molto interessante, ci sta benissimo tutto. Bravo Sacha Baron Cohen.
Peccato quello
che
dici.
Peccato che tutto il resto sia assolutamente fuori luogo.
No, dai, voglio sentire.
Prima di tutto, i fan Marvel devono chiedere un po' giustizia. Non può bastare tutte le volte che ti fanno vedere la figurina del pezzo da 90 per salvare una serie inguardabile.
Siamo assolutamente d'accordo. Ma questo è il name dropping. Questa è una cosa che la Marvel fa da circa 15 anni, cioè butta i nomi per fare poi... metterti
ma
la
fai essere volgare, ma mi fai
sì,
essere
volgare,
volgare.
Sì, volgare,
getta le saponette, ma se tutte le volte ti pieghi, capito, poi ogni tanto dovrai non piegarti
assolutamente,
ti pieghi anche a questa saponetta, poi dopo
scusate, voglio dire, solo pochi mesi fa è stata gettata la saponetta delle saponette, quando al Comic Con si è presentato Robert Downey Jr. Dire,
bravo,
ritorno, ecco, come cioè, quella è la saponettona proprio.
Bravo.
Beh, bravissimo. Cioè.
Ma io non ho capito se è una casa di produzione o è Douglas, è tutte saponette. Comunque, perché poi mi annodo, sì, quella roba lì di no, ma figurati, mando direi anche se tu non mi interrompessi. Comunque, quella roba lì di Mephisto poi ci ripropone il problema di Riri, no? Perché,
certo,
allora, guarda che questo affare qui, questo pezzo di mantello ha energia nel malvagio di su e di giù. Ok, ho capito, sarà un essere malvagio, ok, ho capito, dove fa il patto, gli dà la mano. E lì veramente servirebbe l'uomo badile, che è un supereroe di mia concezione, che appare, dà delle badilate nel muso alla gente e poi se ne va. Okay? E c'è la ciliegina sulla torta, lei stringe la mano, si sorprende che sia l'amica in carne e ossa. E ha detto, ma che è scema?
Attenzione,
cioè,
perché sicuro? Attenzione,
ascolta,
tu scommetti che
allora,
non è una...
te la metto così, o davvero tutto quello che fanno vedere ce ne dobbiamo sbattere le balle perché sono robe a caso,
esatto.
O se no mi fai percepire che lei, quando si trova l'amica in carne e ossa perché la può abbracciare, mm-hmm, no? Abbia fatto tornare l'amica, ma ne sia sorpresa, quindi implicitamente il genio Riri Williams è sorpresa perché aveva chiesto di far tornare l'intelligenza artificiale, non l'amica.
No, non ci siamo capiti, cazzo.
E attenzione, cioè, capisci, che la cinematografia
si,
da quel
si gira,
no, dalla cinematografia da quel punto di vista ti permette di raccontare e non raccontare. Quello è l'unico momento in cui si sono resi conto che è meglio non far vedere troppo per rendere tutto molto ambiguo. L'ambiguità è nel fatto che tu non vedi le mani, la mano di Riri e la mano di
Mephisto
che si
no,
si
no,
stringono.
No, sì, vedi.
No, vedi la, dalla parte del il contro, è una cosa un po' è raffinata.
Ma quella scena io me la immagino,
no,
che fa
non lo so.
Esatto. Io mi aspetto una scena aggiuntiva dove lui fa, gli fa la mano e fa, ah, vedi questa, e gli fa il gesto dell'ombrello. Dai, no, il fatto che rendano sta cosa ancora più ambigua non è sintomo di furbizia, però c'è questa cosa di rendere questo finale ambiguo, perché lo non sanno nemmeno loro quello che vogliono. Sì, non lo sanno.
Si tengono, allora, le carte.
Da una parte sono molto d'accordo su quello che dite voi, ovvero che questi qui devono capire quanto gli funziona oppure no, e poi ti possono dire no, ma il 4 di picche, ma la biscro era cuori, no?
Certo.
Se l'ambientano in fondo.
Ma okay. Certo.
Però la scena, obiettivamente, lei gli chiede anche se la cosa riguarda solo lei, no? Gli dà la mano, che poi anche lì, di nuovo, il genio di Williams, ma la cosa riguarderà solo me? Certo, scusa, ma perché se ti mettono l'anima all'inferno per l'eternità, tu mai è contenta? Sai, mia figlia è proprio all'inferno per l'eternità, ora beviamoci del whisky. Cioè, che ragionamento è?
No, una tisana, perché la mamma di tisana, è da tisana, mi sa, tisana.
Ma dopo, dopo, quando si capisce che figlia ha, diventa alcolista.
Secondo me anche. No, sono quelle cose che sono difficili da capire.
Ma tanto non uscirà la seconda stagione.
No.
No, ma
allora,
volendo...
Ma ci sono dei brutti rumors, effettivamente.
Ah, pure.
Però. Sì. Perché pare che non abbia avuto il minutaggio, comunque non abbia fatto le chart come doveva, ok? Però io, di nuovo, mi chiedo anche, ma hai giocato una roba incredibile nell'universo Marvel? Come fai dopo... Cioè, Mephisto lo dovrei risfruttare? Doveva essere forse qualcosa della prossima fase? Dopo che dici, quando riappare, fa no, poi Ironheart alla fine è nulla. Avevo scritto sbagliato il nome e non ha funzionato.
Avevo scritto sbagliato il nome. No, allora, le due ipotesi sono due che si stanno rincorrendo, ma già da mesi, secondo me. Allora, il primo è che Mephisto possa essere un antagonista del prossimo film di
Braccio di Ferro,
no, Doctor Strange. E la seconda,
e poi è la scusa con cui si fa stringere la mano,
sì.
C'è un Braccio di Ferro, pregate.
La seconda pare che diventerà l'antagonista al posto di Kang.
Ma scusa, l'antagonista non è Doom,
no, Doom è il sostituto. Quello che dovrà diventare
il bidello.
Pare, però come al solito sono cose che
esatto.
Hai presente
la manina che sono meno sconclusionate le chat del calcetto quando non si riesce a fare la squadra
del fantacalcio. sì anche è vero.
No, ma io devo uscire con i
parenti. Ma scusa, ma adesso parte la nuova fase.
Sì.
Non si può resettare tutto il resto. C'hanno i multiversi, fanno un film degli Avengers dove abbiamo scherzato e ricomincia.
No, c'è Secret War.
Che numero sarebbe la prossima fase?
Sesta.
Primo film della fase 6, titolo Scherzavamo.
Oppure Scherzi a parte, così fanno vedere anche il dietro le quinte, no? Non funziona così?
C'è Iron Man che tira gli schiaffi ai treni quando
Scusate, a me mi fa morire.
Mick Jagger, doppiato da Cerenza, tira gli schiaffi, fisiopata, così, fa così.
Cioè, mi fa morire sta cosa perché, cioè... Questo scenario qua, no? Dove hai cercato di salvare il salvabile usando la scusa del multiverso e poi ti sei trovato in una situazione di cacca, è successo esattamente paro paro alla fine degli anni 70 in DC Comics, che si inventarono la crisi sulle terre infinite, fecero la mega saga per resettare tutto.
Chi era? Wolfman e Perez.
Fantastico. Che fecero il mega crossover tra tutti i personaggi di tutte le realtà della DC Comics.
E potarono.
Per ammazzare tutti.
Potarono.
Fondamentalmente per ammazzare tutti. Cioè, voglio dire... Poi la DC periodicamente, circa ogni 10 anni, negli ultimi anni c'è stato un momento che era quasi una volta all'anno, però ogni 10 anni
nuovi...
poi doveva fare una nuova crisi
Per
resettare le stronzate.
Sì,
voglio dire, cioè, ce l'hanno uno storico davanti. Cioè.
Ma a proposito della distinta concorrenza, sì, visto che il nostro ospite
ha visto, Superman.
Ah, vogliamo subito.
Senza spoiler, perché noi non l'abbiamo visto.
Anche perché sennò Andrea partono le macumbe, sappilo.
Visto che la Marvel sta chiaramente in crisi, adesso aspettiamo i Fantastici 4.
Io c'ho paura.
Ma non lo so.
C'ho paura.
Io ero partito molto bene. Tu come che pensi di sti Fantastici 4? Saranno fantastici o saranno solo quattro stronzi?
Allora, potrebbe essere interessante, ma al momento dobbiamo tenere un po' le spalle al muro. Sempre per le saponette.
Sempre
di prima,
il discorso della saponetta, va bene.
Sì, perché non lo so, anche lì la roba furba è che è in un periodo, diciamo, storico precedente, no?
Ma
che
in un altro universo. Siamo in un altro universo.
Ma poi anche a livello temporale mi sembrava di riconoscere un...
Sì, no, è negli anni 50, questo, 60.
Esatto,
60,
gli dà margine proprio su tantissime cose, ok? Quindi potrebbero metterci pure qualcosa di buono. Poi bisogna vedere come lo traghettano nell'universo giusto e nel periodo storico giusto, capito? Quindi,
il rischio di Fantastici 4 è che sia l'eccezione alla regola.
O che finisce nell'universo di Venom.
E questo in realtà è il tuo guilty pleasure. Lo sappiamo.
No, invece parliamo della DC, che è l'unica casa editrice di fumetti che mi interessa.
Non esagerare adesso. Dai, c'è anche l'image.
Allora, Superman non è malaccio.
E questo è già buono. Dopo
non
Snyder.
È malaccio, non mi voglio sbilanciare. Ci sono momenti in cui effettivamente anche gli scontri funzionano. Lui, a parte di nuovo le cose viste, quindi quando vola così e c'ha l'occhio un po' che ne va da una parte e da quell'altra, non è il massimo, ok? Però effettivamente ha un physique du role che ci sta bene. Preferivo che Evil, sì. Ma Kevin ha avuto sempre le sceneggiature, diciamo, discutibili, no?
È sempre così, è sempre colpa di chi scrive, eh?
Beh, lo so, in effetti sì, poi.
Così proprio.
Anche chi dirige.
Sì, soprattutto se dirige e scrive.
E scrive. Bravo. E se dirige a Rallenti e scrive
ancora peggio.
Comunque, ecco, ha queste parti che funzionano. Ci hanno voluto mettere dentro tante cose, il numero di personaggi, sia come tematiche, tra l'altro non proprio leggere, che guardano anche la situazione attuale, con una scelta paracula, ma non posso, diciamo, e io direi che alla fine si può vedere, non so se può essere quel kickstart che fa ripartire un universo. Ho visto che tanti hanno anche voglia che il film vada bene, cioè vorrebbero finalmente un Superman, no? Che dici, oh, sono andato a vedere Superman, mi sono divertito, quindi questo c'è, però a me non ha convinto del tutto.
Ok, però non è,
dobbiamo lasciare volare un po',
però non lo bocci neanche, insomma.
Non lo boccio neanche, però siamo un po' nella mediocrità, secondo me.
Ok,
secondo me. Però ho visto che ci sono invece tante voci che lo esaltano. Non lo so. Poi voi, tra l'altro, faccio io una cosa che non si fa da ospiti. Ve lo chiedo io a voi, perché io non ho guardato, ma avevate fatto una sorta di scrematura, no? Tendenzialmente sono uscite però delle recensioni o delle prime impressioni molto buone.
Sì, ovviamente bisogna mettere sulla bilancia i super pagati.
Quelli pagati si
quelli
scartano.
Quelli che hanno fatto l'anteprima e ne devono parlare per forza bene, e quelli che chiaramente è tutto cacca e tutto pupù. In generale hanno gradito la poetica di Gunn. Come... Okay. Uno che riesce a essere nostalgico al punto giusto, con ritmi giusti e parlare anche a persone diverse. Lasciami questo. Sì. I più onesti dicono che comunque non è un film perfetto. Molte parti si potevano asciugare. Ribadisco, sto cercando di...
filtrare.
Certo. E che la cosa più interessante è di questo Superman, che sembra più simile al fumetto, ai fumetti che si leggevano. e quindi ci sono delle componenti estetiche, di gusto, di rapporto anche con i personaggi che in qualche modo per chi ha letto ovviamente i fumetti, molti hanno riconosciuto questo okay. Cercando di scremare sta roba.
Una cosa che avevo letto che mi aveva intrigato molto è il fatto che per esempio restituisca un elemento di Superman che negli altri film è obliterato completamente, cioè la controparte giornalistica, l'universo delle news, del giornalismo, dell'approccio, eccetera.
Però ripeto, sono...
Però,
ma chiediamo a chi l'ha visto. C'è questa parte giornalistica. Torna al nostro bravo scribacchino.
Allora, chiaramente sì, è presente lui anche come Clark Kent, per dirla. È innestato comunque all'interno della redazione, quindi c'è Jimmy Olsen,
sì,
no?
Sì, sì, l'abbiamo visto anche nei trailer.
Ok, poi però effettivamente tra che una cosa ci sia e che serva a qualcosa,
ok, sono
due per quanto è presente, no? Poi insomma,
poco funzionale.
Come sempre si tengono tutti i fili in mano e in fondo si fa così, oh l'abbiamo uniti, quindi questo sì, però forse non è un elemento che...
Ok, non così fondante.
Comunque sì, è presente. Allora te la metto così, è interessante questo sì, quanto il giornalismo gli entri nella vita privata, questa è una cosa interessante.
Ah, bello.
Mentre invece non si possono vedere i mutandoni.
No?
Purtroppo ormai a livello del cinematografo ha vinto il costume che aveva Henry Cavill. Mm. Un costume che ha un'altra... secondo me quelle mutande lì non si possono vedere, veramente molto alte, molto bagno del 1910.
Come dici anche tu, nel Cimena non si possono più fare queste cose.
Secondo me siamo un po' oltre. Non ti dico che sono ascellari, però
io ho una super curiosità, visto che parliamo di Superman, ho una super curiosità che mi puoi togliere solo tu. Perché quando ho visto il trailer la prima volta...
Adesso 50 euro.
E costi pure poco, eh?
No, scusate, abbiamo detto che non monetizzavamo il video.
Tu non monetizzi, lui.
Scusa. Allora, quando ho visto il primo trailer, ho buttato un muro a bestemmie perché ho visto Crypto.
Crypto, sì.
E
Crypto.
Ho detto, questa roba o è una roba geniale oppure è una roba che io esco incendiando il cinema.
Con la benzina,
allora,
sì.
Sto cane...
vuole sapere se deve portarsi o no la tanica.
Esatto. Ride, attenzione.
La benzina costa cara, però, quindi il problema non è la tanica, ma è il piano. No,
scusa, però prova con quella agricola che costa un po' meno.
Bravo, se no, io la posso sempre buttare giù a bestemmie.
Ah, questo
muro
è vero.
L'ho buttato giù.
Sì, come un come amo dire bestemmio come un drago.
Ah, quindi bella, bellissima.
Quindi nel senso, allora, secondo me la presenza di Crypto ovviamente serve nelle fasi in cui si vuole anche un po' alleggerire. Gli trovano un senso perché non è inutile, non è soltanto un soprammobile, però anche secondo me, ripeto, è un film, mi sembra, di 2 ore e 20,
10,
una roba del genere.
2:10.
Che non sono poche, ok? Secondo me ci sono, tra le cose che si potevano smontare, che non avrebbero intaccato il film, c'è anche Crypto. Mm. Però dopo lì succede una cosa. Intuisco che tu conosci molto l'universo DC e che hai piacere anche di vedere i personaggi. Se poi te li rendono bene, sei contento, se te li rendono male, la tanica di qui sopra, no? E probabilmente a me, invece, che non conosco molto i fumetti della DC, il fatto che ci sia Crypto o meno mi incide poco. Quindi a quel punto su di me non c'è quell'effetto nostalgia o comunque dal punto di vista sentimentale su qualcosa che amo. Obiettivamente lo potevano smontare, non era, no,
io,
non era un
allora
problema
io su
per
Crypto
il film.
Ho una narrazione, cioè una ferita. Cioè sì. Io sono stato per un po' di tempo sono stato collezionista di fumetti, no? E collezionavo
ciao,
tutto.
Matteo.
Collezionavo
ciao,
tutto. Matteo. Tutto quello che usciva. Anche senza leggere, collezionavo tutto. E io ho cominciato a fare selezione il giorno in cui ho aperto sto numero e c'era il cane con la mantellina. E ho detto, vabbè, mo basta, ragazzi. Ho chiuso, ho detto no. Allora
ma l'hai visto il trailer?
Sì. Sì, sì, il 3 l'ho
quindi visto. Cane con la mantellina.
No, per quello io solo, cioè, ho fatto veramente... La domanda nasceva da quella, perché questi, l'impatto con il cane con la mantellina mi è... Cioè, già nel fumetto mi ha creato un trauma.
È un po' come riuscire nel Chihuahua, no?
Ma che poi tu, Paolo, tu magari l'hai letto, magari io no. Ma da dove esce?
Dagli anni 50. Allora, in realtà 40 pure. Il problema è molto vecchio. Nel senso che viene appunto dagli anni 50, dove cripto era il meno peggio.
Perché c'era tutta la famiglia.
C'era la scimmia, la super scimmia, il super cavallo, il super gatto e il super cane.
Sì, sì, sì.
Ok?
Sì.
Ma erano gli anni 50.
C'era anche la super blatta e le super pulci. Sì, attenzione, esatto.
Ma erano gli anni 50, dove succedevano delle cose. Cioè, famosa una copertina di Superman che si fa una gara tipo Man vs. Food con centinaia di hamburger. Sì. Cioè, facevano delle cose un po' bizzarre all'epoca.
Che bei tempi. Sì, poi negli anni 70 c'erano le famose copertine in cui si menava con Mohamed Ali.
C'è proprio tutta la storia. Superman contro Mohamed Ali è proprio una graphic novel. Poi negli anni 90-2000, in realtà, cripto lo hanno ricicciato fuori.
Riesumato si dice.
Sì. Ci sono due. Allora, premessa: non ricordo quali sono le origini moderne, perché come ben sapete in questi fumetti si reinterpretano varie volte le quindi non mi ricordo come lo giustificano.
No, scusami, perdonami, ma questa, perché, cioè, te mi vorresti dire, perché ci ho pensato adesso, che sta per scoppiare il pianeta. Ok, no, te non ti puoi salvare, vai il cane, cioè hanno mandato il cane insieme.
Ma in realtà già c'è la cugina, perché nella serie originale, cioè, il pianeta si è deframmentato.
La cugina però dopo il cane.
In realtà, no, ripeto, non ricordo quali siano esattamente le origini di cripto. Mi pare che a un certo punto negli anni 50 forse era nella capsula con lui, poi è caduto, una roba abbastanza...
Ci sta, sì.
Logicissima. Ma... al netto delle origini, poi in quel periodo c'erano degli ottimi scrittori e le storie in cui ti trovavi cripto non erano ridicole.
Okay.
Lo usavano in maniera intelligente, perché erano intelligenti gli autori.
Cioè il cane era un personaggio e non lo scrittore.
Esatto. Esattamente. Okay. Esattamente. E so che adesso nei nuovi rimpasti, perché DC si è riavviata anche questa 12.000 volte, anche qui è tornato ogni tanto cripto, ma di questo nuovo non ho idea di come funziona la storia.
Quelli hanno Baby Yoda e tu devi tenere il pure. Certo.
C'è da dire che sul film, io su cripto, seguendo un po' Gunn, avendo seguito un po' di interviste, seguendo il personaggio sui social eccetera, temo che cripto sia soprattutto un problema di feticismo suo, non tanto sul personaggio del fumetto,
ma sull'idea del
sull'animale. Lui c'ha un cane. Cripto è modellato sul suo cane, su cui ci ha fatto tutta una narrazione negli ultimi anni, perché è un cane che ha trovato, cioè c'è tutta una storia di affetto.
Dopo
questo...
il procione.
Esatto. Il procione, già secondo me, era un feticcio del suo
sono
cane.
Sono costretto a tornarvi a bomba, perché i VIP sono questa roba qui.
Che ci mettono i loro feticci.
Che ti mettono
i
feticci.
Ci metti il cane, capito? Oddio, ho messo il cane nel film.
Io in realtà vorrei commentare con voi, invece.
Solo per chiudere
poi
sul
ricordati
cane.
Che è una roba bomba.
No, ma è velocissimo. Ma nel film ci sono le origins del cane oppure no?
No, il film è... Allora, secondo me c'è tanto che poteva essere tolto. Gli riconosco che fa quell'operazione un po' alla The Batman. Nel senso, non mi fai vedere per la 170esima volta con le perle che volano, Luke che piange e l'altro che spara.
Certo.
La sappiamo, l'origine di Batman. Okay.
E sappiamo che quella di Superman.
E sappiamo anche quella di Super.
No, quindi io questo... voglio sapere le origini del cane.
No, non anche la stessa cosa. Ah, ti tolgono. Wow. Ti
però
tolgono
quella non la sappiamo. Delle... Scusate, cioè, cazzo, una cosa che mi dovevano dire.
Ma... Vabbè, cioè, è nella fortezza. No, è venuto su.
Chiederemo al cane. Chiederemo
al cane. No, invece volevo commentare come una notizia bomba, perché gli Stati Uniti hanno scoperto nel 2025, dopo aver visto questo film, dopo l'uscita, hanno scoperto che Superman è un immigrato, e questa cosa ha fatto esplodere. Sì, ci sono fior fior di giornalisti che ha detto James Gunn ha messo il woke anche nel film di Superman, perché Superman è un immigrato. E io a questa cosa ho detto: signori miei, quando arriva il sasso dallo spazio che ci distruggerà tutti quanti?
Io conosco non tantissimo il personaggio, però il suo essere altro dall'umanità è un tema che viene proposto spesso, non è che miseria. Poi certo, chiaramente alien, poi nell'inglese americano è anche l'immigrato, Illegal alien è l'immigrato clandestino, quindi ci può essere, ma davvero io non capisco.
No, vabbè, ma
vogliono lamentarsi di questa roba qui, ma c'hanno già Iron Heart che tira le banconote per aria, no? C'avete già quello, ma perché
una delle scene più cringe, più inutili, più brutte, e tra l'altro che io non capisco, abbassa proprio il livello, livello sociale.
Chicago ha una componente di comunità nera molto forte e molto attiva nelle arti, anche nella musica, ok? Sì. Però più sull'house, senti là. Mentre invece il rap è un po' di altre città, però lì sembra veramente un pezzo di un video di 50 Cent.
Sì. Che oltre a essere discutibile per quanto riguarda come è stata fatta a livello estetico, è anche un po' fuori tempo massimo, perché proprio a me sembra proprio costruita su un modello che è fuori tempo massimo, anacronistico.
Comunque io continuo a dire che mancano gli story editor, cioè manca uno che rilegge, viene pagato, una che rilegge e dice
magari c'è, ma è ormai ha interiorizzato che deve sempre di sì.
Può essere. Ma anche capito? Perché una volta tu giravi in pellicola e dovevi risparmiare e tagliavi. Adesso invece tu hai bisogno di minutaggio, e quindi ti fanno mettere la roba senza tagliare niente. Tu giri e metti tutto in sequenza quando ti va
che
bene.
Che poi no, per questo effetto wow della scena così, no? Fondamentalmente però tiri un'altra sassata al discorso che Riri voglio farmi andar bene, che scelga di rubare perché non mi fa vedere, che però dopo gioisce come se fosse un rapper, perché
no, io mi
manca
quella
la
scena,
parte anche di capito,
ma io posso dirti che ho trovato quella scena offensiva, e non sono nero, non sono un problematico, perlomeno non per quanto riguarda la società.
Non sei ricco?
Non sono ricco, per quanto abbia bisogno fortissimamente e sempre amorevolmente di soldi, però ho trovato quella scena veramente volgare.
Però come quella scena sei memabile.
Certo,
secondo me quella scena lì è fatta anche per queste cose qua.
Certo,
per avere il meme.
Per avere la GIF da sparacchiare su Telegram quando parliamo di soldi, ma io lo userò sicuramente tantissimo. Subito, non c'è problema. Ragazzi, abbiamo superato l'ora abbondantemente. Io non pensavo di riuscire a sopportarmi e sopportare questo calore.
Ma questo devi dire al nostro ospite.
Io spero per lui sia stato abbastanza sopportabile. Soprattutto a me è piaciuto il dialogo pacato
su Squid Game.
Però va bene, io continuo a pensare che comunque è interessante viversi queste cose in questo modo.
Soprattutto, insomma, se diventa una roba, non è una questione di polarizzante, ma diventa qualcosa che fa discutere su temi di un certo tipo e di un certo livello, quantomeno vuol dire che sta portando avanti del valore. Perché se invece dall'altro lato stiamo a discutere quanto cazzo è cringe questa che tira i soldi, capisci il livello di discussione come un attimo differente.
Probabilmente, chiedo scusa a Mariana, mi sono perso questo messaggio che riguardava Galadriel, quindi forse un po' di tempo fa.
Ah, ok.
Sì.
Però lo recuperiamo che, in zona Cesarini.
Sì, tira su, va su con i pugnali cercando di salire su
la Ellie su.
La Ellie su, copyright di Andrea, ma la useremo alla grande. Che dici? Ci ribecchiamo presto da qualche altra parte? Cerchiamo di combinare.
Guarda, domani. Domani verso le 7:30.
Verso le 7. Sì, sei al baretto.
Ma del mattino.
Del mattino. E io sono già ancora in viaggio.
È il bianchetto prima di partire. Sei
al baretto?
Allora, domani farò una cosa che io amo fare. Io ho già visto Superman, ma ci vuole andare un mio amico. Io ci torno con lui.
È bravo, così che si fa.
Bravo.
Torno con lui, anzi,
poi
mi fa lo
spoiler subito prima che la
no, ragazzi, una poker face mai vista.
Only the brave.
Si pianta del botulino prima di entrare.
Tipo Joker.
Sì, no, l'anestetico. Capito di voi i popcorn?
Sbavando un po'.
Quello dentista.
Sì, sì.
Che mangi popcorn e anche pezzi delle tue labbra.
Quello, insomma, l'imitazione di Stallone.
Quindi immagino presto.
Quindi così.
Esatto.
Questo mi viene.
Immagino che presto farai allora la tua recensione di Superman. Quale altro contenuto hai in serbo? Stai progettando?
Allora, guarda, così faccio anche. Voi ne avete già parlato di The Bear?
Sì.
In generale.
Non dell'ultima stagione.
Attenzione. Ok. Solo del primo episodio, abbiamo fatto un watch in progress del primo episodio, della quarta, ma io contavo di finirla entro il mese, perché
ti dirò, dica. Se vi fa piacere, sono dei vostri,
sì?
E qui potrei essere il malandrino che trova diversi problemi, ma perché tiro fuori The Bear? Perché devo fare la recensione della quarta stagione, tra domani e domani l'altro devo far uscire tutte e due, sia quella di Superman che quella di The Bear. Quindi cerco, sì, forse farò sopravanzare quella di Superman proprio a domani, perché poi tanto va fatta quando
è contenuto,
quella è calda.
No, su Bear non so quando la finirò, perché ho un sacco
di... Io non ho ancora cominciato, anch'io. Cioè,
purtroppo in questo momento la mia vita è monopolizzata dalla seconda stagione di Sandman. Santi Dio, non vedo l'ora di finirla, solo che fino a fine mese anche lì è una tassa, porca miseria.
Uno stillicidio.
Però mi sta dando molte soddisfazioni. Ma non posso
però io ve la butto lì, mia teoria è che The Bear sia molto sopravvalutato e siamo vittime di un'allucinazione collettiva.
Fino a sto punto.
Ma questo riguarda la quarta o riguarda tutto The Bear?
La prima stagione l'ho apprezzata,
la
seconda
bomba.
Un po' meno. Devo essere sincero, mi piaceva più il locale, quello di basso livello dove si soffre, ok?
Siamo d'accordo.
Poi la gente che va 3 mesi in Danimarca impara a diventare lo chef migliore, il pastry chef migliore del mondo, mi rimane un po' così, ma sono le semplificazioni americane.
Sì,
facciamo andare bene. Però ragazzi, ci sono troppi litigi veramente sul nulla. al centesimo... Io chiaramente non sono certo quello meno volgare di stasera, ok? Per usare un eufemismo, ma al centesimo fuck in una puntata inizio a avere problemi anch'io.
Certamente.
Quindi, secondo me, e guarda, anche le prove attoriali non lo so, perché vi sfido, voi provate a prendervi Carm, ok? Quando è un po' incazzato, quando sta per spaccare tutto, quando fa la pace con l'amoroso, quando ci litiga, quando c'ha sempre la stessa faccetta, un po' così, con le sopracciglia su e la bocchina, mentre invece Sid è il contrario. Te li puoi dire, passami la forchetta, what? Capito? Tutte così, non reagisce mai in modo neutro. Sempre o stupita o sdegnata o capito o offesa e a un certo punto non ci sono più entrato dentro. Ottima fotografia, ottima regia, ma su certe cose ce l'hanno secondo me un po' raccontata e dopo noi le abbiamo creduto.
E non vedo l'ora di sentirla sta recensione,
molto interessante,
perché...
quindi è
molto interessante.
In settimana escono queste due recensioni,
questa così chiudo il canale.
Vabbè, senti, ma
sì, perché poi sono mostri sacri, eh. Se sì, sì. Bere...
Allora a questo punto voglio dire, ma quanto guadagni al mese col canale?
Ma che... Anzi, aspetta, sono stato per la prima volta, mi hanno accettato stamani la domanda per essere parte.
Ho visto, ho visto.
Ah, che non serve un cazzo, perché fino a quando qualcuno non dice, ah, gli do due lire, non è che...
Ma scusa, però... che vuoi fare da grande?
Ma io nulla, se
lo
sai quelle cose alla Marzullo?
Ma poi sono tutti chef, sì, anche sì, per la sì. Sono tutti chef.
Quello anche chef... Camere... E quello è chef, ma è un modo di dire, è proprio una roba da malati mentali, eh. So di gente
ma
che ci ha lavorato.
Ma poi scusate, vi chiedo questa cosa a voi.
Dica.
Ma esiste voler fare gli italoamericani un po' credibili, secondo loro? Il protagonista si chiama Carmen. questo doveva essere Carmine, si sono sbagliati, secondo me.
All'anagrafe.
Io me la metto così, eh.
All'anagrafe, hanno avuto dei problemi. Sì, ma se pensi alla madre che c'ha, insomma...
Hai ragione, hai ragione. Cioè, avevo dato il nome alla bimba accanto.
C'è una roba, c'è una roba dell'episodio di Natale che, insomma, è già tanto se non si chiamano Soprammobile, Elica e Armadio. Insomma, non è che...
Sì, questo sì.
Però, niente, volevo sapere cosa volevi fare da grande, niente. Cosa fai invece nella vita?
Quello che, infatti, per ora mi sta riuscendo.
Niente. No,
non fa niente.
No, è bello, volevo sapere. È una cosa, mi faccio i cazzi degli altri. Ah, invece così, no, non so, scopro che è un fisico nucleare. Gli diamo una. No.
Scusa, sono un fisico in sovrappeso.
Fantastico. Vabbè, allora cercheremo di indagare nelle prossime puntate.
Facciamo uno speciale.
Facciamo
uno
speciale.
Tutta la verità.
Tanto lo scoop. Superman è un
Il vero Bear.
In realtà Superman è Carmine.
No, è Carmen, Superwoman.
Superwoman. Allora facciamo così, non ci diamo appuntamento, tanto ci si becca, probabilmente se non ci si becca qua ci si becca al baretto, se non ci si becca al baretto ci si becca da altre parti. Io ringrazio Andrea, è stato come sempre un esplosivo. Mi piacerebbe tantissimo che queste live durassero 16 ore, però poi alla fine io poi c'ho il calo. Mi cascano
però,
gli zuccheri, devo svenire.
Abbiamo riaperto, abbiamo tolto le ragnatele.
Lord Nel Caffè,
voglio dire. Teniamolo fresco.
Siete voi che ci avete una vita, io non ce l'ho.
C'è ragione anche tu, Siamo noi che ci abbiamo una vita, c'hai ragione.
Sta gente che c'ha una vita, è insopportabile.
C'ha sempre mille cose da fare.
Davvero, è così purtroppo, sai, purtroppo è così. Va bene, Andrea, grazie mille della partecipazione, ci ha fatto tantissimo piacere, ci rivediamo o di qua o di là. In ogni caso
adesso andiamo a vedere Superman, vediamo se dice le cose
giuste. Ti scriveremo,
se no mi vengono a cercare.
Ricordatevi,
ragazzi, è stato un piacerone essere vostro ospite. Bene, di fare qualcosa insieme.
Siamo contentissimi. Ricordatevi il canale di Andrea De Fons con la underscore. Andate a guardare i suoi video, sono molto belli. Lasciate un commento nel suo canale. Andate a cercarlo. Fategli un ciao da parte nostra. Fate un ciao
sotto
da parte
casa.
Nostra. E finiamo così senza dire così. Niente.
Che dobbiamo dire?
Niente. Diciamo ciao allora. Al 3. Insieme ad Andrea. Al 3. 1, 2, 3. Ciao!